dalla prima lettera di Pietro, capitolo 4, versetti da 12 a 16. Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che, come un incendio, è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o delatore, ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca. Per questo nome, anzi, dia gloria a Dio.
I versetti che precedono questo brano contengono l'esortazione a mettere al servizio di tutti i doni che ciascuno riceve. I doni sono dati a te, ma non è per te. I doni sono dati a te per la Chiesa, perché tutti li possano godere e tutti insieme possiamo trovare la gloria di Dio, che è splendore di amore per noi. E avverte che questo avviene, può avvenire, probabilmente nella lettera, in questa lettera si allude anche alle persecuzioni che erano in atto nelle comunità, soprattutto diciamo in Italia, no? Dei vari imperatori, ma può essere intesa anche in generale, cioè questo va vissuto nel mondo e il mondo sottopone sempre a processo chi testimonia qualcosa che non corrisponde al suo modo di sentire, non corrisponde alle sue leggi. Allora, tutto questo lui lo chiama persecuzione, ma forse per noi è più adatto chiamare prova. E così nel concetto di prova c'è dentro tutto, c'è dentro l'opposizione del mondo, c'è dentro l'afflizione della vita e c'è dentro anche le accuse, tante ingiustizie dei nostri fratelli. C'è dentro tutto. Allora, perché la prova, tra virgolette, non è strana? Ognuno di noi però che subisce la prova si meraviglia sempre. Perché a me? Oppure, perché questa cosa? Come mai questo? E la domanda vera non è verso i fratelli, è verso Dio. Allora, quello che posso suggerire, così partendo da una interpretazione, no, della parola di Dio, come anche i padri antichi hanno testimoniato, potete pensare le cose così. Quando si vive una prova, è una situazione che fa parte della vita. Siccome l'amore di Dio deve splendere dappertutto, allora noi possiamo ragionare. Questo spazio, che è cattivo, che no, però è uno spazio della vita, non rubiamolo a Dio. Non sottraiamo questo spazio a che anche lì possa splendere l'amore di Dio, non solo per noi, ma per tutti. Non so se voi sapete che la parola nei testi della scrittura, dire tentazione, dire prova, più o meno vuol dire la stessa cosa. Però per noi, qua quando diciamo subisco una tentazione, noi immaginiamo subisco una, come un'inclinazione al male, no? La tentazione è vista come una specie di fare qualcosa di male, no? come abbiamo il peccato originale, per noi è più facile fare il male del bene, cosa che non è affatto vero, ma noi ragioniamo così. Beh, il termine tentazione, che è applicato anche a Dio, fino al XII secolo non aveva mai il significato di indurre al male, ma solo il significato di far emergere quello che porta il cuore. In questo senso, ogni tentazione, pur la più tragica, è data da Dio. Se ragionate come suggerivo prima, è uno spazio di vita, per quanto affliggente, questo spazio è il luogo della gloria di Dio. Tocca a noi rispondere in questo senso. E quando Pietro invita a reagire in questo modo, non può che suggerire questo è l'unico modo per condividere ciò che Gesù ha vissuto, sia quando ha sofferto, sia quando è nella gloria. E ricordate allora le frasi del Vangelo: il discepolo non è da più del maestro. La fiducia è data dal fatto che il maestro dice: io ho vinto il mondo. Uguale. La situazione di violenza, di ingiustizia, anche questa è il luogo dove si può esprimere l'amore di Dio. Addirittura è un luogo privilegiato, perché nessuno si aspetta che l'amore di Dio lì ci sia. Quindi quando è testimoniato ha un irradiamento di bene molto più forte. Poi, come convalidando questo invito a condividere ciò che Gesù ha vissuto, Pietro invita a rivestirsi, non dice semplicemente dello Spirito, ma dello Spirito della gloria, che è lo Spirito di Gesù. Allora, il valore è dato a quello che dicevo ieri: il Re della gloria è riferito a Gesù sulla croce, perché la gloria ha a che fare solo con la manifestazione dell'amore di Dio per noi. Allora, lo Spirito che ci induce a vivere la prova, la tentazione, no, la persecuzione, l'afflizione, come la possibilità o un'opportunità di far splendere nel mondo l'amore di Dio, deriva e la riprova che noi siamo sotto l'influsso dello Spirito della gloria. Se tutto funzionasse bene bene, noi non avremmo la riprova che il bene che facciamo sia effetto, sia diciamo, frutto dell'azione dello Spirito. Ma quando c'è l'afflizione, se noi custodiamo questa l'opportunità di far splendere l'amore, è chiaro che noi siamo sotto l'influsso dello Spirito. Ed è per questo che quando un martire, è l'esempio tipico, no? Il martire testimonia l'amore di Dio al di là di ogni violenza, ha un irradiamento di proclamazione dell'annuncio del Vangelo molto più forte, molto più potente, molto più esteso che non se io faccio un atto di virtù. Non per nulla la serie delle beatitudini. Le beatitudini sono 8, no? La prima e l'ottava contengono, come dicevo, il verbo al presente. Beati i poveri perché di essi è. Beati i perseguitati per la giustizia perché vengono i cieli è. La firma, la controfirma di tutta la serie delle beatitudini è dato dal versetto successivo quando dice: beati voi quando vi insulteranno. E Gesù invita a rallegrarvi. Per rallegrarvi nelle afflizioni significa vivere dello spirito di Gesù, però ricordate, vivere dello spirito di Gesù vuol dire vivere in libertà. Quando invece noi viviamo un'afflizione, se voi notate il movimento che avviene dentro, noi sempre registriamo una dipendenza. Tra l'altro, più il male è ingiusto nei nostri confronti e più noi ci troviamo a dipendere. Quello che io come battuta voglio dire, cerchiamo di non vivere attaccati al carro del malvagio. Se il malvagio ci ha fatto una cosa cattiva, lasciamolo pure andare, perché se io lo trattengo, io sono costretto ad andarci dietro. Questo è dipendenza, non è agire nello spirito della gloria. Invece, quando io taglio questa dipendenza e vivo dello spirito, sono libero. E in questa libertà è espressa fondamentalmente, questo è il linguaggio delle scritture, in particolare del Nuovo Testamento, dalla letizia dello spirito nelle afflizioni. È il segno della libertà. In qualche modo anche per noi vale il re della gloria, una espressione di libertà, perché pregare l'amore contro il male. Noi possiamo attraversare il male indenne. Oh, la bastonata, la sentita, eh? Ma noi possiamo vivere questa situazione per far splendere qualcosa di più grande di noi. E questo è l'invito di Pietro. Non pensate che le prove, le afflizioni siano qualcosa di strano, come se Dio vi abbandona. È esattamente il contrario, ma è un pane un po', diciamo, come un po' amaro, è un po' come la scrittura, no? Allora, voi potete mangiare una cosa che è amara in bocca, ma quando va giù è dolcissima. Oppure al contrario, una cosa dolcissima è che quando va giù è amara. È meglio sentire il dolce quando va giù, non quando va giù. Perché la vita è il nutrimento, è quando tu assimili, non quando tu metti in bocca. Ecco, queste immagini sono l'illustrazione di questo imparare a vivere nello spirito della gloria, secondo lo spirito della gloria, che vuol dire rimanere in Gesù, sempre.